tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Sono gli Hailstorm, fanno parte delle nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti. Questa è Back from the Dead. Voglio andare veloce oggi, sono le 9 e 6 minuti, perché voglio chiacchierare tanto con Carlo Calenda. Intanto buongiorno a Boris Sollazzo, che è con noi come ogni venerdì, anche se oggi sarà una puntata un po' particolare, il Sollazzo del Pappagallo. Vabbè, per ovvi motivi.
Con Calenda si può parlare anche
possiamo
di cinema.
Possiamo parlare anche di cinema, volendo. Buongiorno e bentornato a Carlo Calenda.
Eccomi,
come stai? Buongiorno.
Beh, sto che so 11 mesi,
non ne puoi più.
Facciamo queste lezioni.
Ecco, facciamo queste lezioni, ci siamo quasi, siamo qua. Quanto manca? Un mese più o
sì,
meno, no?
Un mese.
E dire che l'ultima volta che era venuto qui in studio ci aveva detto che non avrebbe fatto il sindaco. Eh?
Ah, sì, sì, questa è subito. Allora, attenzione, perché devi sapere, Carlo, che sono arrivati l'altro giorno, ho chiesto, insomma, fate un po' di domande, sono arrivate un migliaio di domande in pochi minuti, ne abbiamo selezionato un centinaio, ne faremo 10 probabilmente, perché insomma c'è tanto di cui parlare. Faremo anche le domande di quelli che scrivono: perché non chiedete a Calenda? Quelli che iniziano così, perché non chiedete a Calenda, vuol dire che noi c'è cioè un presupposto che noi non vogliamo chiedere, non vogliamo chiederti in realtà.
Certo.
E devo dire che molti hanno chiesto, hanno
con blotto,
molti hanno suggerito di chiederti come mai hai cambiato idea, perché l'altra volta quando sei venuto qua ci hai detto no, non lo voglio fare, e poi te ti sei convinto, si cambia idea nella vita, però.
No, credo di averlo spiegato tante volte. La realtà è che io pensavo, ero sicuro che ci fosse una gara a fare il sindaco di Roma e che quindi i grandi partiti avrebbero presentato, che ne so, la Meloni contro Letta, oppure Gentiloni contro non mi vengono in mente altri, ma
Goldrake
esatto. Quello che è successo, caso unico nella storia credo del paese, è che nessuno voleva fare il sindaco di Roma, cioè io non credo che nel resto del mondo nessuno vuole fare il sindaco della capitale. Per una ragione e per un'altra tutti dicono io non posso, io ho una lezione di judo, io devo andare a danza, eccetera. A un certo punto ho detto ma è una roba indegna, si può stare in una condizione in cui nessuno lo vuole fare? E semplicemente ho deciso, va bene, proviamo a fare questa che è la più grande sfida amministrativa in termini di difficoltà. A me piace molto la gestione dell'amministrazione che c'è in Italia.
Anticipo una domanda che ti avrei fatto dopo, perché mi hai fatto riflettere su quando hai detto sembra effettivamente, ma questo se ne è accorta la cittadinanza, si sono accorti tutti, ce l'hanno scritto, messaggio, cioè sembra che da parte di alcuni partiti, adesso non facciamo nomi perché tanto ci sia a volte una gara un po' a perdere, no? A bruciare dei candidati, insomma questo è il polso della situazione, insomma, della questione da parte anche della cittadinanza è questo. Probabilmente lo dicono in tanti, perché Roma è una città dove hanno fallito tutti praticamente i sindaci che abbiamo avuto, tutti sono stati chi più chi meno, insomma, criticati e tanto, e Roma ha fama di essere una città ingovernabile.
Vabbè, salviamo Nathan, dai.
E qui da Nathan in poi, diciamo così, da lì in poi tutti hanno fallito, e quindi effettivamente insomma tu pensi evidentemente che di poter fare un'eccezione da questo punto di vista.
Sì, io penso che non ci siano città ingovernabili, no? New York negli anni 70-80 era una città dove la gente aveva paura di andare. E credo però che se tu lo vuoi fare ci sono alcune cose su quelle quali devi stare attento. La prima delle quali è che non puoi farlo se fai alleanze con chi la città l'ha ridotta così, perché sennò è un controsenso. E dall'altra è che devi fare un lavoro molto lungo, molto profondo, perché altrimenti arrivi lì e non sai dove stai e ci metti 3 anni per capirlo. Quindi io mi sono ispirato a questa, diciamo, questa linea di condotta, e penso che così si può fare. No, ma non esistono città ingovernabili, sono state governate città di una complessità gigantesca. La verità è che Roma, come posso dire, ecco, è sempre stata più nel gioco nazionale che per Roma, no? E un po' succederà anche adesso, no? I partiti diranno votami perché sei di destra, di sinistra, di centro, onesto, eccetera, ma non che programma hai, che squadra vuoi, come hai costruito le liste, ecco, questo è...
Se ne parla pochissimo, effettivamente anche qua mi viene da riflettere sul fatto che la città stia in una situazione, insomma, che va sicuramente migliorata, ecco, per usare un eufemismo, è sotto gli occhi di tutti, ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori, sottolineando in queste settimane, in questi ultimi mesi, insomma, negli anni, le criticità della città. È una città anche dalla quale fuggono, si parla spesso dei cervelli all'estero, noi abbiamo i cervelli, diciamo, sì, anche interni. chiamiamo così, no? Che vanno via da Roma e vanno magari anche in altre città italiane, che è una follia, perché parliamo della capitale.
Pensa all'esodo per Milano, no?
Una città che dovrebbe avere attrattive. E allora quindi come fare, con quali politiche magari anche giovanili, attrarre giovani, cioè fare il contrario, attrarre giovani, non mandar via. Leggevo oggi, Gualtieri dice: mi voglio ispirare a Barcellona, diceva. C'è una città alla quale ti vuoi ispirare eventualmente a livello di politiche, e cosa vuoi fare sulle politiche giovanili?
Barcellona è una città enormemente più piccola di Roma e più facile da gestire. Roma è una città sterminata, molto difforme, cioè noi parliamo, per esempio, spesso sentiamo parlare della questione delle periferie, ma non vuol dire niente. Ogni periferia a Roma è diversa, ed è la ragione per cui sono 11 mesi che ci sto andando. Non puoi mettere insieme il Trullo e Corviale o che ne so, Tufello e Torre Spaccata o Colle degli Abeti, sono tutte diverse, nascono tutte in modo diverso, hanno tutte le loro problematiche. Certo è che nulla può accadere se tu non rimetti prima di tutto in sesto le tre cose che fanno una città, che sono il decoro, che sono i rifiuti e i trasporti. E non sto parlando, ovviamente, per farlo, in particolare i trasporti, per avere un sistema di trasporti moderno ci metti tantissimo tempo, però ci sono delle cose che puoi fare in tempi relativamente rapidi, che almeno la riportano a un livello decoroso, perché altrimenti non ci vengono le aziende. Se non ci vengono le aziende, non lavorano con le università. Se non lavorano con le università, i giovani si spostano. Ecco, questo. E tra l'altro noi siamo una città universitaria, quindi con un potenziale di tenere i giovani dopo averli formati molto elevato. Ma le aziende hanno incominciato un esodo. Devo anche dire una cosa, che l'esodo, rispetto all'esodo, nessuno ha fatto niente, perché i sindacati mi chiesero, visto che se ne stavano andando tutte le aziende, forse voi lo ricorderete, quando era al governo, di fare un tavolo per Roma. E una delle prime cose che fece è riunire le prime 100 aziende romane, facendo un lavoro per capire perché se ne volevano andare, se se ne volevano andare. La Raggi non si presentò neanche, perché l'idea era che le aziende sono cattive, non ci devi parlare, e quelle se ne vanno.
Certo. Quando si parla di interventi, diciamo di priorità innanzitutto, e poi di interventi che concretamente si possono fare in modo anche veloce, primi 100 giorni, che, sì. che cosa facciamo nei primi 100 giorni? Le prime cose da fare?
Allora, ci sono alcune che servono proprio a rimediare a danni. Faccio un esempio: le metropolitane di Roma non hanno fatto la revisione generale. Questo vuol dire che rischiano di fermarsi in un grande numero il prossimo anno, e questo sarebbe un disastro. Quindi questo è un intervento che va fatto subito per, diciamo, controllare il danno. L'altra cosa che noi abbiamo proposto di fare è un piano di pulizia straordinaria della città, che abbiamo quantificato in 38 milioni di euro per la durata di 12 mesi, che non è solamente mettere a posto l'immondizia, vuol dire anche le erbe infestanti, i marciapiedi e le scritte. Perché? Perché se tu non hai un livello di decoro minimo, la gente continua a sporcare la città di più, cioè il decoro chiama decoro e il degrado chiama degrado. Dopodiché, diciamo, non c'è purtroppo una singola cosa che tu puoi trascurare a Roma, perché se tu vai dal blocco delle graduatorie per gli alloggi al non funzionamento del bonus casa alla cioè non sta più in piedi, cioè Roma ha raggiunto la quota di collasso, ed è per questo che nessuno voleva fare il sindaco, li hanno spinti i partiti alla fine proprio come posti affrustate, e questa cosa qua però noi non la possiamo accettare, perché non siamo solo, non è solo per i romani, è per gli italiani, noi, anzi direi per il mondo, se vogliamo, no?
Uno dei temi maggiori che, insomma, stanno venendo fuori chiaramente quando si parla del rinnovo dell'amministrazione a Roma è il tema delle aziende municipalizzate. Che facciamo con le aziende municipalizzate, Carlo?
Ah, noi l'abbiamo spiegato da molto tempo. AMA va messa dentro la CEA. Perché? Perché, come succede in tutto il centro-nord Italia e non solo, la raccolta e lo spazzamento devono essere insieme agli impianti, e gli impianti vanno potenziati. Va potenziato il termovalorizzatore di San Vittore, e se non può essere potenziato perché la regione non dà il permesso, non vuole termovalorizzatori, in questo ovviamente c'è un'influenza grillina che sta in regione governando, beh, allora il termovalorizzatore di San Vittore, che è della CEA, che è del Comune di Roma, lavorerà per i rifiuti romani. Devono stare insieme, anche perché la CEA è un'azienda quotata in borsa, la proprietà, la maggioranza rimane del Comune, ma è quotata in borsa. Questo vuol dire che è molto più difficile costruire un rapporto malato con la politica. Invece, come noi sappiamo, Ama spesso e volentieri negli ultimi anni ha avuto un rapporto malato, per cui ha contribuito a eleggere i consiglieri che poi hanno bloccato tutto. Quando Gualtieri scrive nel programma "io la voglio gestire con i sindacati", ma è stata gestita dai sindacati e non ha funzionato. Dunque i sindacati sono importanti, devono fare il loro lavoro. ATAC va fatto questo. Prima di tutto, ATAC, la Raggi rivendica spesso di aver comprato nuovi autobus, è vero, li ha comprati per metà grazie ai finanziamenti fatti dal governo Renzi Gentiloni via gare Consip, ma a parte questo, ma ha comprato nuovi autobus ed è diminuito il numero delle corse, che vuol dire che sei al disastro gestionale, quell'azienda non è gestita. Allora la nostra proposta qual è? Noi dobbiamo fare una nuova azienda in cui mettiamo dentro ATAC, mettiamo dentro Ferrovie dello Stato nella componente che fa i servizi a Roma, che è importante, e Cotra. E devono essere gestiti insieme, anche perché quello che è successo è che siccome i fondi per le infrastrutture arrivano, i trasporti arrivano alla regione, la regione che ha fatto ha sovrafinanziato Cotral perché è sua e sottofinanziato ATAC perché non è sua. Questa cosa va rotta e ci deve essere una nuova società che vede tutti gli aspetti del trasporto, le ferrovie urbane, le metropolitane, il trasporto su gomma, eccetera, eccetera.
C'è, prima di dare la parola a Boris Solazzo per una domanda, poi ascoltiamo una canzone scelta da te, Carlo. A me mi fa impazzire perché sono belli questi discorsi che giustamente un candidato sindaco deve fare a livello generale, poi giustamente arriva e dice veramente c'è la metro policlinico che è chiusa da un anno, dobbiamo riaprirgli a Isabella, no, per forza, la metro policlinico, perché se no
il punto
ognuno vede il suo, giustamente.
Nessuno vede il suo. La situazione è questa. Potremmo continuare sulla sulla Ostia, sulla Roma Lido, che è la peggiore ferrovia che c'è e che peggiorerà ancora. Se voi andate a vedere però il programma che abbiamo fatto, che è poderoso, fatto con 500 persone, per esempio sulla Roma Lido, che sarà un disastro adesso, un disastro alla riapertura, quello che si può fare intanto è spostare treni su quella tratta, noi abbiamo indicato quali, cioè ogni volta un programma deve avere una dimensione di lungo periodo, ma deve anche avere una dimensione di domani mattina, perché se non lo fai, questa città non la riesci neanche a rimettere in moto minimamente.
Certo. Boris? Sì, a proposito di quello che stavi accennando prima, no? Stavi dicendo anche dell'emergenza casa, proviamo a guardare a lungo periodo. Ci sono, semplificando, no? Due problemi grossi a Roma: da una parte che i piani urbanistici sono stati gestiti sostanzialmente esternamente dai palazzinari, e dall'altra che ci sono tantissimi edifici comunali e pubblici non utilizzati, in rovina, in alcuni casi occupati. Fino adesso ci si è solo rivolti a tutto questo per quanto riguarda le occupazioni sotto il profilo della sicurezza. Tu hai un programma, sì, per rioccupare in maniera magari legale questi...
Allora, è fatto in tre punti. Prima di tutto dobbiamo adottare la struttura del piano di Milano, che è un piano di governo del territorio, che è molto più flessibile del piano urbanistico che abbiamo, non sulle nuove costruzioni. Io non penso che si possa continuare a costruire a Roma finché tu non hai un sistema di trasporti e di servizi che, come posso dire, presente anche oltre Gra, che è il posto dove crescono di più le case e le persone vogliono andare di più. Però è chiaro che se non hai treni metropolitani, eccetera. Quindi fermi con nuove costruzioni. Però quel piano di Milano consente molto più del nostro la riqualificazione. E noi abbiamo oggi grandissimi cespiti di tutti i generi che sono fermi, abbandonati, ci passiamo intorno continuamente, che per regole urbanistiche difficilissime fa sì che nessuno vuole venire a investire su quelle cose là. Sulle occupazioni il mio punto è molto semplice: dove c'è un servizio sociale che è erogato, che avrebbe dovuto erogare il comune, che non può erogare, e lo eroga un ONG, un qualunque cosa, ma anche un corso, chi fa corsi di teatro è un servizio sociale, non è solo chi si occupa dei migranti, allora il comune deve trovare un luogo in cui questo servizio possa essere erogato, perché non si può scaricare dicendo semplicemente "sai che ci hanno occupato, però sono buoni". Se sono buoni e fanno una cosa buona, bisogna che gli trovi un posto. E questo è il meccanismo. L'ultimo punto è: noi abbiamo una situazione a Roma molto complicata sulle case, perché abbiamo 13.500 persone in lista d'attesa e 12.500 case occupate. Allora noi che cosa pensiamo? Che siccome c'è un'emergenza grande, tu devi intanto ricostituire, rifare il bonus affitti, perché il bonus affitti oggi non funziona, intanto non è allineato con la data dei contratti e poi soprattutto i proprietari non si fidano ad affittare. Ecco, noi abbiamo proposto una ristrutturazione del bonus affitti in modo che intanto che tu costruisci le case che devi costruire e il PNRR, cioè i fondi europei, consentono di essere, cioè possono essere spesi per questo, tu devi dare la possibilità alle persone di spendersi il loro bonus affitto dove vogliono, ovviamente per l'importo che si meritano, tra virgolette, a seconda del reddito che hanno.
Allora, però, di questo tipo di realtà che tu dicevi erogano servizi che il comune non dà, io te ne chiedo una perché è una di quelle che in tanti hanno chiesto, che è per esempio quella del Baobab.
Sì, infatti sarebbe sta, perché facciamo una cosa, mandiamo una canzone, ci beviamo un sorso d'acqua,
bello,
poi torniamo,
così
sì, torniamo, sì, perché tra l'altro su questo voglio associare anche un'altra domanda, e quindi facciamo tutto insieme subito dopo la prima scelta musicale di Carlo Calenda, che ci ha portato che cosa? Che ci fai ascoltare?
ACDC.
Beh, alla grande, ascoltiamo. Allora, volevo mettere, a parte la felicità, insomma, il gaudio dei nostri ascoltatori per aver riascoltato gli AC/DC, che poi apro una piccola parentesi. Quando ho detto verrà Carlo Calenda, verranno anche gli altri, tutti hanno aderito, quindi avremo tutti i candidati sindaco, però qualcuno mi ha detto che bello, ci confrontiamo, sono arrivato un sacco di domande, di cose intelligenti. E poi c'è anche chi ha scritto: basta parlare di politica, mettete la musica, non ce ne frega un cazzo della politica. Allora, questo segnale qua è importante, perché vuol dire che c'è uno scollamento totale, che lo sappiamo già, parliamo dell'antipolitica, però ormai è oltre l'antipolitica al quadrato, diciamo, in cui non voglio proprio più sentir parlare, come se fossero cose che poi non ci riguardano da vicino, nel caso. Qui è complesso la questione.
C'è una espressione nota in cui si dice: tu puoi non occuparti della politica, ma la politica si occupa, certo, di te. Quindi, insomma, io credo che invece forse bisogna cercare di rinnovarla nei modi. Per esempio, se uno incominciasse a guardarsi il curriculum vitae dei candidati, il programma proposto, la serietà del lavoro, invece che so de destra, so de sinistra, so contro quello, so contro quell'altro, forse ci appassionerebbe di più, non lo so.
C'è il Romano che Luca, il Romano è bellissimo perché ti scrive: Calenda sindaco se può fa, però basta che non ti
che potrebbe essere dopo Roma sul serio,
se, bello, no? se può fa.
No, basta, l'ha che già usata Marino, se può fa, perché era Obama, peccato. Yes you can.
Se può fa. Basta che non ti accanisci contro i dipendenti lavoratori delle municipalizzate, che può anche non sembrare, ma siamo gli unici che fra mille difficoltà provano a fare il loro lavoro.
Attenzione, io non ho mai detto nella mia vita e non ho mai pensato che un'azienda va male per colpa dei lavoratori. L'azienda va male per colpa di chi organizza il lavoro dei lavoratori, cioè dei manager e coloro che non sono in grado di gestirle. Questo vale per tutte le aziende. Però quello che dico è che molto spesso i sindacati di quelle aziende hanno rappresentato una situazione per la quale, invece di pensare allo sviluppo di quelle aziende, hanno pensato a difendere quelli che loro considerano dei privilegi. Io personalmente penso che se AMA, ATAC e Vigili Urbani continuano a essere gestiti con le dovute differenze in questo modo, continueranno ad avere una reputazione di cui io, se fossi un lavoratore dell'AMA, sarei molto incacchiato, perché direi: io tutte le mattine vado a fare un lavoro duro. Ma perché, per colpa di chi non è in grado di organizzare i mezzi, di gestirli, eccetera, noi dobbiamo avere questa immagine, quando a Milano, tanto per dirne una, non è così, e invece i cittadini ringraziano e supportano? Ecco, io credo che i lavoratori debbano essere consci che chi non vuole cambiare niente porta loro per primi in una condizione che non è colpa loro, ma che determina il fatto che la gente è incacchiata con loro. E questa cosa non è giusta.
In questo senso, forse una responsabilizzazione del lavoro e dei lavoratori potrebbe essere una strada, penso a, come dire, meccanismi più meritocratici.
Sì, ma se tu poi però hai, certo,
un superamento della sindacalizzazione,
ma quando
a favore,
tu lo ma io non sono neanche per il superamento della sindacalizzazione. I sindacati hanno un ruolo importantissimo, ma è un ruolo. Non è che governano le aziende, cioè il che il sindacato rappresenta i diritti dei lavoratori, e quando un diritto viene violato fa il suo lavoro, cioè di difenderlo, è fondamentale, una grande conquista. Ma se il sindacato dice: decido io come sono fatti i turni, decido io come sono costruiti gli straordinari, decido io quanti mezzi si comprano, decido io, come succede a Roma, che non ci sono i cestini, ne abbiamo 13.500 in meno per abitante rispetto a Milano, perché non vogliamo svuotarli, non funziona, semplicemente non,
Carlo,
va bene.
Torniamo un attimo indietro.
Da finì sta storia.
Torniamo un attimo
indietro.
Quindi
se può fa, se lo volete fare.
Esatto. Torniamo sul decoro, perché qualcuno scrive esattamente cosa intende per decoro, qualcuno si è spaventato. Allora io attacco due questioni diverse, chiaramente. La prima: noi abbiamo seguito moltissimo le vicende degli amici del Baobab che sono venuti qua, ci hanno raccontato il lavoro che fanno di supporto ai migranti, e io ho visto con i miei occhi una cosa come dire, che comunque la si pensi, secondo me, non ha senso. Cioè passare, io ci passo per venire qua, davanti a Piazzale Spadolini e vedere costantemente degli sgomberi fatti ogni due settimane, tre settimane di quella situazione là, che poi puntualmente si ricomincia da capo. Quindi, uno, cosa facciamo con Babab, quindi con quella situazione lì, rispetto ai migranti? Due, so che associo due temi, però devo andare di corsa, due temi molto forti. Ci scrivono tra i messaggi: i Rom rimangono un problema, e non lo dico per il razzismo, non sono razzista, ma i Rom insomma alimentano il degrado, il proliferare della piccola criminalità, e si ostinano a rifiutare ogni regola legale di convivenza civile, al di là della propaganda delle destre. Lei come pensa di risolvere la situazione? Sì. Associo due questioni.
Parto da quest'ultima, che è molto sentita. Allora, lì bisogna essere molto chiari: quando c'è uno sgombero, quello che succede statisticamente è che circa il 20% dei Rom entra in un percorso di legalità, cioè prende il bonus casa, trova una casa, manda i figli a scuola e le integra. Il restante si sposta da un'altra parte. Rispetto a questo ci deve essere semplicemente la tolleranza zero, che vuol dire che tu continui a sgomberarlo finché non se ne vanno. Perché se tu decidi di integrarti, di mandare i tuoi figli a scuola, di, come posso dire, trovare un lavoro, allora come tutti i cittadini italiani devi essere assistito. Ma se tu, come abbiamo visto dalla denuncia fatta dal bambino, ti trovi in una condizione per cui i tuoi figli li maltratti, non vuoi stare in quella condizione, perpetui l'illegalità, tu vai mandato via. E qual è il punto? Cosa succede? Che noi sgomberiamo, ma quando si riforma da un'altra parte non sgomberiamo immediatamente. Invece, se tu continui a sgomberarli, si capisce un principio fondamentale: che se ti vuoi integrare c'è un percorso di integrazione, bene, ma non è accettabile sotto nessun punto di vista un approccio, perché dice è tollerabile per ragioni culturali il fatto che ci siano bambini che giocano in mezzo ai rifiuti, tu che ti dai ai piccoli furti e il bambino che non va a scuola, perché se fosse figlio mio me lo leverebbero. E esattamente allo stesso modo, se questa ragione, se succede questo, vanno levati e cresciuti dallo Stato in modo decoroso. Questo è quello che io penso. Questa storia deve finire, non è possibile continuare. E posso dire, assumete la prospettiva dei bambini, perché uno, noi non ci pensiamo, ma quando vediamo quelle scene là, pensiamo anche che quando ti vengono a offrire appunto il bonus casa, la possibilità di integrazione a scuola che già oggi c'è, eccetera, e tu non la cogli, il problema a me ne frega il giusto di quello che fai adulto tu, mi frega molto di come tratti tuo figlio, e quindi quella cosa è intollerabile. E non è una questione di destra, è una questione di civiltà, perché non si possono lasciare le persone vivere così, e se le persone vogliono vivere così, per quanto mi riguarda come sindaco di Roma, vanno a farlo da un'altra parte, perché a Roma non si può fare.
Bene, questo era sui Rom.
Babab. Su Babab. È esattamente quello che dicevo prima. Chiunque dà una mano a svolgere un servizio sociale che il comune non può svolgere o non riesce a svolgere, va aiutato a farlo. Questo non vuol dire consentire l'occupazione delle case, che siano o di privati o di enti o di istituzioni, ma vuol dire, visto che Roma ha un enorme patrimonio, disporne per dare luoghi in cui questi servizi di assistenza possono essere dati. Dopodiché, dare luoghi vuol dire che si rispettano anche qui tutte le norme che prescrivono sia la qualità del palazzo, la messa a norma, eccetera, perché sennò si crea un meccanismo, anche questo sulla sinistra c'ha un grosso problema su questo, in cui si dice: ma no, lasciateli occupare. Ma lasciateli occupare, è il più grande scarico di responsabilità che esista al mondo. Perché voglio dire, se quelli svolgono un servizio che tu ritieni importante, tu li devi dare un posto dove legalmente lo possono svolgere. E siccome noi siamo stracolmi di immobili, talmente stracolmi che non sappiamo manco quanti sono, perché questa è la verità, che il patrimonio di Roma non è conosciuto neanche dal comune di Roma, quello che va fatto è dare la possibilità di esercitare questa funzione importante sociale in un posto legale.
Bene. Nel caso del Baobab possiamo dire che da sindaco di Roma gli darei una mano per trovare un luogo, sì, fisico, certo, e anche morale,
detto,
diciamo, per
volte, l'ho detto
portare avanti quel tipo.
No, anche perché è chiaro che quella non è la soluzione, no? Quella non può essere la soluzione, ma neanche l'idea di sgomberare a ripetizione e persone che poi vanno in giro e ritornano lì, cioè allora, chiaramente non sanno dove andare.
Ripeto, sono condizioni differenti, no? Certo. Se lì si svolge un servizio importante, tu sgomberarli senza dare un'alternativa è una stupidaggine. Se, come succede nei campi rom, non si svolge nessun servizio importante, ma si svolge degrado e criminalità, se si vogliono ricostituire i campi rom dopo che l'hai sgomberati, li risgomberi, e li risgomberi immediatamente, fino a che non se ne vanno. Perché l'idea che va chiarita è che a Roma non esistono, o non possono esistere, insediamenti di quel tipo, innanzitutto per il rispetto delle persone, e penso prima di tutto ai bambini che ci stanno dentro.
Bene, io non riesco, ragazzi, però scusatemi, poi a leggere i vostri messaggi, come dire, su un botta e risposta su un singolo tema, perché sennò abbiamo ancora, quanto abbiamo ancora? Qualche minuto, pochi minuti, allora voglio affrontare un sacco di altre questioni, però magari ne riparleremo sicuramente. Problema invece sicurezza, degrado delle piazze naturalmente, fogne a cielo aperto, abbiamo detto in alcune zone, ma anche ovviamente problema sicurezza di notte, spesso di notte, a volte anche di giorno. Lì sul tema della sicurezza che cosa facciamo?
Allora, innanzitutto c'è un tema che sempre quando si parla di sicurezza sottovalutato, che è la questione dell'illuminazione. Roma ha un'illuminazione, ha un piano della luce che sostanzialmente esprime circa il 30% in meno di luce delle altre capitali. Allora potrà sembrare nulla e invece è decisivo. Così come decisivo è che le piazze vivano, nel senso che, per esempio, dove si può, i dehors, sia nelle piazze che nelle strade, diano luce a quel posto, frequentazione, perché l'insicurezza nasce dove non c'è niente. Poi è chiaro che c'è il problema opposto, cioè il rischio che tu hai la cosiddetta malamovida. Lì quale penso che io debba essere? Primo, devi trovare dei posti dove i ragazzi si possono divertire, perché sennò è chiaro che lo fanno ovunque. Secondo, l'altra cosa che devi fare era divieto di vendita di alcolici rispetto agli alimentari aperti 24 ore, perché quello che stanno facendo quei posti è vendere l'alcol e i superalcolici a un prezzo bassissimo a chiunque. E quella roba, diciamo, la mala movida non nasce perché gli vendono al bar una birra o due birre, nasce quando te puoi portare via due casse di gin e ubriacarti in mezzo alla strada. Quella cosa lì non deve essere consentita. Io farò un divieto assoluto di vendita.
Se abbiamo altri 10 minuti, riabbiamo 10 sì, minuti, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo con un'altra scelta musicale di Carlo. Che cosa ascoltiamo quando torniamo dalla pubblicità?
Una cosa ancora più rock.
Sì?
Lella.
Grandissimo, Lando Fiorini. E poi, però, io sottolineo una cosa, un aspetto, così giusto en passant. C'è un aspetto positivo, secondo me, che molte persone non sono d'accordo con te e ci sta, però ci sono molte persone che scrivono, è sempre bellissimo ascoltare i candidati politici prima delle elezioni, a sentirli in campagna elettorale, sono tutti decisi e fermi, poi si perdono, bella la risposta, però chissà se lo faranno, parole, tanto per una... Però questo
e
mi...
Che famo, se suicidiamo?
Scusa, no, però mi sembra un segnale positivo, perché vuol dire che nel merito sono d'accordo su quello
sì,
che dici.
Perfetto,
cioè,
però
colgo
dire,
questo, diciamo.
Gli voglio dire agli amici ascoltatori, con l'usuale ruvidezza, che se tu ti dici... Ah, oh, sono solo parole. E che devo fare? Il linguaggio dei segni. Prima delle elezioni, che vuoi fare? Devi parlare.
Certo, certo.
E la seconda cosa è: se diciamo è tanto, è tutto magna magna, chi ci guadagna? Chi far magna magna? Quindi bisogna cominciare a capire che non è tutta uguale la politica, non sono tutte uguali le persone che fanno politica, non è tutto uguali i programmi, e andare nel merito delle cose. Se no, siamo noi i primi a meritarci i candidati che parlano così alla pancia del popolo e non alla testa dei cittadini. Per me non esiste il popolo, esistono i cittadini, che è un concetto diverso.
Ci fermiamo un paio di minuti per la pubblicità, torniamo dopo Lella, Lando Fiorini, con le ultime domande, pistola alla tempia a Carlo Calenda. E allora, orchestraccia con Lella, cioè Lella nella versione dell'orchestraccia che
strepitosa,
stavo commentando.
Strepitosa.
Esatto, Carlo, veramente una versione notevolissima, ben
sono
fatta.
Bravissimi,
ragazzi, nostri amici, dall'altro amici, insomma, di Carlo, no? Penso anche.
No, amici, no,
non
io sono fan. Solo.
Sei fan. Cioè,
non li conosco.
Bene. Allora, organizziamo un incontro poi magari
sì,
con l'orchestraccia. Senti,
facciamo
tra l'altro
la festa di Calenda Sindaco.
Con l'orchestraccia.
Perché no? Allora, intanto qua arrivano messaggi, a me fanno impazzire, ascoltatori, c'era qualcuno, non trovo più il messaggio, che aveva scritto: a Gale, io te voto, però poi se non fai quello che hai detto vengo sotto casa tua con uno striscione, un altro cazzaro, va bene? Allora
sì, voglio dire, c'è anche una cosa
scommessa
più semplice: me voti, se non lo faccio non me voti più.
Sì,
cioè, voglio dire,
tendenzialmente dovrebbe funzionare così.
Possiamo fare a Roma una roba normale,
però lo striscione, un altro cazzaro è bella.
Ma tanto lo striscione, un altro cazzaro te lo fanno comunque a Roma, perché lo sai com'è a Roma, no?
Allora, io vorrei, se riusciamo a essere veloci sulle risposte, farti un po' di domande su ultime questioni importanti che vorrei discutere con te. Allora, moltissimi ascoltatori, mamme, papà, tantissimi, ci dicono questa città è una città che pensa poco ai bambini. Non è una città che ti fa venire voglia di fare figli, non è una città che cura gli interessi dei bambini. Cosa possiamo fare?
Si è visto durante la pandemia.
Boris lo sa.
Tanto per dirne una, mancano circa 1000 aree giochi per avere più o meno lo stesso rapporto che c'è a Milano tra aree giochi. Sì, è nel programma. Ovviamente ci sono cose che beneficiano i bambini perché beneficiano i genitori, tipo i trasporti, però ci sono cose molto specifiche. Noi per esempio riteniamo che ogni quartiere debba avere una ludoteca, e questa ludoteca non debba essere solo per insegnare il gioco manuale, ma anche per fare un'altra cosa fondamentale, cioè insegnare la lettura. Perché noi abbiamo un gigantesco problema in Italia: circa il 70% dei bambini, dei ragazzi anzi, che non leggono un libro in un anno, e questa è una tragedia. Dunque io penso che qui il comune deve impegnarsi a rafforzare il numero di aree giochi nei parchi. I nostri parchi sono molto impresidiati, non sono chiusi, non sono illuminati, diventano aree di degrado, e soprattutto insegnare a avviare alla lettura, tenendoli il pomeriggio anche per quei genitori che hanno problemi a tenerli direttamente.
Carlo, io sono un uomo semplice, quindi semplifico. Hai citato tante volte Milano, è un modello, e in questo senso può essere un modello anche per la gestione dei grandi eventi, cioè si può immaginare un Expo a Roma, un'Olimpiade a Roma?
Sì, no, si può immaginare, però attenzione, cioè prima di tutto tu devi rimettere sotto controllo quello che non funziona. E aggiungo una cosa: noi ce l'abbiamo il grande evento, perché c'è il Giubileo, e il Giubileo deve essere un'occasione di girare con procedure straordinarie Roma in 2 anni, non girare tutto perché non si può fare, però riportarla a un livello di decoro e capacità e fruibilità, mettiamola così, decorosa. Lì ce l'abbiamo, perché lavoriamo
Barcellona con le Olimpiadi fece
ma
quello.
Sì, ma noi non possiamo avere una ma vi rendete conto? Noi abbiamo avuto una sindaca che ha detto no, Roma non ce la fa a fare le Olimpiadi perché devo mettere a posto l'immondizia, che è peggiorata, devo mettere a posto i trasporti, che sono peggiorati, devo mettere a posto il verde, che è peggiorato. Insomma, quello col tuo striscione cazzaro, se vuole andare da qualche parte.
però Milano è un modello per te?
No, penso che Milano ha le sue peculiarità. È una città immensamente più piccola, 7 volte più piccola di Roma. In alcune cose può essere un modello, per esempio ne ho citata prima una, no? Il fatto di mettere insieme chi fa lo spazzamento e chi gestisce gli impianti. La termovalorizzazione sicuramente lo è, ma ogni città ha un suo cuore, un suo modello, e molto difficile replicarne una con l'altra. Cioè, quando
sogno il sindaco di Milano che dica
come Barcellona, Roma, come Londra, come Parigi, come
certo, paragoni improbabili. Sì. Va bene, ci sono un sacco di messaggi, mi dispiace, porca puttana, non riusciamo a leggere, porca puttana.
Perché fate una cosa, puttana. Ce li girate su infocalendasindaco.it e
allora,
noi facciamo,
Angelo Mattia, ho un compito per
e
te.
E facciamo una diretta, se volete facciamo una diretta Facebook con i vostri ascoltatori che vogliono scrivere rispondendogli ai messaggi. Facciamo?
Sì, perché ne abbiamo omessi veramente troppi. Qualcuno ci scrive, però questo lo voglio leggere. Da disabile mi vergogno ogni giorno della quantità di barriere architettoniche presenti a Roma. Votiamo come tutti gli altri, ma continuiamo a essere considerati cittadini di serie B. Cosa pensa di fare lei in merito?
L'abbiamo anche lì. Per favore, per diciamo tempo, vai a leggere il programma su Calenda Sindaco. Il problema dei disabili, come tu sai meglio di me, non è solamente le barriere architettoniche, che ci sono, perché le barriere sono persino per gli abili, nel senso che chiunque cammina sul marciapiede oggi si spacca la faccia. Ma c'è un tema che è più profondo, che riguarda i servizi di cura, che non sono integrati tra il comune e la regione nel suo ruolo di sistema sanitario nazionale. E dunque a questo abbiamo dedicato una porzione molto significativa di programma, e tra l'altro con noi c'è Valentina Grippo, che si occupa di disabilità in regione come consigliere regionale, e quindi insomma, ecco, su questo abbiamo dedicato molta attenzione.
Senti, una parola sul Museo Unico la voglio dire, perché allora, qualcuno ha detto che realtà come Londra hanno scelto invece una strada completamente opposta con successo. Tu sei favorevole?
No, qualcuno dice sbagliato.
Ha sbagliato?
Perché adesso il British Museum, il Louvre, il Kunsthistorisches Museum di Vienna sono esattamente quelli che vengono chiamati musei illuministi, cioè musei che hanno grandi collezioni. Io quello che voglio fare è una cosa molto semplice: voglio avere al Campidoglio, eliminando l'ufficio del personale dell'amministrazione, perché che ci sta a fare Campidoglio, voglio avere un museo che spieghi cos'è la Roma, che non siano solo dei busti ammassati in una stanza, ma quando c'è Cicerone, tu porcaccio Giuda, devi spiegarlo chi era Cicerone, cos'era la retorica, il fatto che la Repubblica Romana ha inventato le istituzioni moderne. Noi non possiamo essere così davvero elitari nel pensare che tutti abbiano fatto il liceo classico, gli studi classici all'università, e che quindi se tu butti un busto in mezzo a 400 altri busti di Cicerone dici: ah, vedi, quello è Cicerone. Non esiste, e lo dico da appassionato di storia romana, che non ce n'ha bisogno, ma questa è fondamentale per capire qual è la nostra identità, e la nostra identità è un'identità condivisa dal mondo. Allora io non posso pensare che sul Campidoglio ci sia l'ufficio del personale, ma non ci sia nessuno che spiega cosa cacchio era la storia romana, chi erano Mario e Silla, chi era appunto nella Repubblica Romana, cos'era il Senato, cos'era Nirostra, così la gente poi va sotto nel Palatino e lo comprende. Ma perché devono capirlo solamente chi ha due lauree classiche? Non è possibile, è una cosa vergognosa che io a cui voglio porre rimedio. Dopodiché, questo vuol dire per me anche dare Fori e Palatino, che oggi sono divisi assurdamente, allo Stato. È giusto che lo faccia lo Stato. Io non ho un problema neanche col museo. Lo vuole fare lo Stato, lo facesse lo Stato. Ma qualcuno deve fare un museo che spieghi cos'era Roma nella sua accezione profonda, culturale, politica, ingegneristica. Se no, altrimenti pensiamo solo che Roma è il Gladiatore e il Colosseo. Non è così.
Bene, che su questa proposta qui è d'accordo, pensa Emilio Pappagallo, da laureato in filologia classica, e anche Vittorio Sgarbi. Quindi abbiamo delle...
Questo ti inquieta un po', il fatto di essere d'accordo con Vittorio Sgarbi?
No. Ma no, è d'accordo il direttore degli Uffizi. Insomma, è una grande... Comunque, scusate, è un grande dibattito culturale che faremo con un'iniziativa ad hoc, dove io inviterò tutti quelli che sono contrari, non quelli che sono a favore. Perché da vero liberale coltivo il dubbio, e mi interessa la prospettiva degli storici dell'arte che dicono: io devo conservare i musei. Ma penso invece, da amante della storia, che i musei, se non hanno una funzione didattica, come diceva Argan, cioè se non spiegano qualcosa, restano sterili e chiusi in loro stessi.
Due cose, mi spiace dirlo, ma telegrafico, anche se sono tutti temi che andrebbero approfonditi bene, ma insomma ci sarà modo, poi anche leggendo bene il tuo programma sul tuo sito, lo stadio della Roma e poi delle altre squadre minori, anche se vogliono farlo loro.
No, ma no, guarda, io ho battute sulla Lazio, io l'ho fatto una volta, ma hanno massacrato.
Io lo fa, lo posso
dire, mio fratello è laziale, mio figlio minore è laziale, il mio staff, guardatelo lì, è laziale. Io ho fatto una battuta,
malissimo.
Ho fatto, e i romani e i laziali se fanno, i romanisti e i laziali se fanno qualche battuta,
sì,
ogni tanto,
dai.
Sì, perfetto. Stadio della Roma abbiamo indicato dove, a Pietralata, quindi piuttosto vicino.
Sì, comodissimo.
È comodo, è l'unico posto dove si può fare velocemente. Indicato come, dove, qual è lo spazio, quali sono i trasporti e tutto, quindi fatto un lavoro serio, non quel cacchiate che vi dicono nei 100 giorni li mettiamo nei mercati generali, ma che cavolo stanno dicendo. Sulla Lazio c'è la questione del Flaminio. Io ho detto con grande chiarezza: volete il Flaminio per fare la stadio della Lazio? Ve lo do. Vi avverto però che c'è un problema, che il Flaminio non può essere messo a posto ed adeguato perché è vincolato, e contemporaneamente sotto a delle necropoli romane etrusche, per cui non li puoi neanche costruire intorno una sorta di rete per rialzarlo, quindi è molto difficile. Va piuttosto dato al CONI per essere utilizzato come centro per gli sport, chiamiamoli minori. Però se la Lazio si impegna a fare le verifiche, dimostra che è fattibile, eccetera, io non ho nessun problema a darlo.
Ultime due cose, intanto c'è qualcuno che dice, potresti ripetere, addirittura qualcuno ti vuole proprio scrivere, dice: ho capito che ormai è tardi, c'è un indirizzo dove posso scrivere?
Sì, allora guarda, noi facciamo così, calendasindaco.it, trovate info calendasindaco.it, ma facciamo una diretta Facebook, ancora la possiamo fare stasera? Mi sa tardi però.
Così.
Va bene, facciamo domani, ve la facciamo sapere,
sì,
venite
sapere
sui social.
Perfetto.
Facciamo una diretta dedicata agli ascoltatori di Radio Rock, quindi chi vuole avere la risposta scritta oggi scriva sotto Radio Rock e gli diamo priorità di risposta.
Perfetto, un altro paio di cose al volo. Una mi ha colpito tantissimo, cioè ho chiesto domande a...
Domani alle 18,
domani alle 18.
Perfetto. Lo staff laziale.
Poi, poi coordiniamoci con le nostre cose, perfetto. Allora non c'è poco da fidarsi.
No, lo so.
No,
non faccio più battute, non faccio più battute.
Allora, lo sai che mi ha stupito tantissimo chiedendo le cose sul... abbiamo parlato di rifiuti, pochissimo, però vabbè.
No, è che allora, tu stavi a pensare allo stadio di Roma dalla prima domanda.
Abbiamo parlato sì di rifiuti, però rifiuti, municipalizzare, sì, sono domande che sono arrivate, ma una cosa che mi ha colpito molto, che tantissimi hanno chiesto, è: i cosiddetti mini sindaci o i presidenti del municipio,
sì,
eccetera,
perché se ne rendono conto.
Dargli, secondo molti, bisognerebbe dargli più potere.
Sì, sono d'accordo.
Che ne pensi?
Io penso che Roma deve avere i poteri che hanno le altre capitali, e peraltro la regione potrebbe già delegarglieli, e a cascata i municipi devono diventare comuni urbani, perché hanno la dimensione di Catania, il più grande, Salerno, il più piccolo, quindi è normale che sia così.
Bene, e infine qualcuno ha notato, ma io non ritrovo più il messaggio, ma chi se ne frega, lo sintetizzo io, che insomma quello che hai detto sulla questione Rom, che poi vi devo assicurare che non è una roba detta per, cioè adesso magari sia anche detta per prendere voti, ma ce l'ha riferita con la stessa enfasi in privato,
no,
dopo.
Ma poi soprattutto
quindi...
ne parlo nello stesso modo da prima di candidarmi.
Sì, ma poi io penso anche un'altra cosa, no?
Cioè io voglio spiegarvi una cosa,
sì.
Io agli ascoltatori, la mia prospettiva è quella dei bambini che vivono nei campi rom. Ok, prendiamo quella prospettiva, sono le persone più indifese, no? Se vengono fatti entrare in un percorso normale di integrazione scolastica, bene, se no vanno levati, come succederebbe ai miei figli, e quegli insediamenti non sono accettabili. Vogliono entrare in un percorso normale di sì, sì, bonus casa, bene, non vogliono entrare, se ne devono andare, e se si rimettono li risposto, perché non è accettabile quella condizione, in particolare per i bambini che ci vivono dentro. Andatevi a leggere, porcaccio Giuda, le dichiarazioni fatte dal ragazzino che ha avuto il coraggio di denunciare la madre perché non la mandava a scuola, lo picchiava e gli faceva fare il mosine. Questa roba deve finire, perché non è civile, altro che destra e sinistra.
È chiarissimo, abbiamo ancora un paio di domande, continuo così fino alle 5, abbiamo ancora un paio di domande, però voglio dire, la posizione è chiarissima. Quello che volevo dire è, si può essere d'accordo o meno, però non si deve pensare, secondo me, che Carlo Calenda lo faccia per avere più voti.
Andatevi a prendere le trasmissioni.
Perché, ti dico, perché sulla questione, per esempio, Novax, tu hai detto una roba che ti avrebbe potuto far perdere, e che forse lo farà, chissà, ma magari te ne freghi, tanti voti, nel senso che hai fatto anche un po' un appello all'unità,
sì,
che è un po' caduto nel vuoto.
Io ho detto, facciamo una cosa normale, cioè tutti i candidati a sindaco, più il governatore e la sindaca, facciamo una grande iniziativa pubblica, io non parlo, se ci sono loro, se c'è una qualunque autorità, anche solo la Raggi, non parlo, ma in cui tutti insieme diciamo: bisogna vaccinarsi per tornare alla vita normale, perché se non torniamo alla vita normale questo paese rischia di morire, perché le attività economiche si fermano, perché i ragazzi non vanno a scuola. La risposta è stata zero, perché tutti quanti guardano a quel bacino, chi più chi meno,
sì,
ed è un bacino di voti. Io quei voti là non li voglio, i voti dei Novax non li voglio.
Draghi ha detto sì, ecco, all'obbligo vaccinale ieri, no? Se non
e io
ha detto
sono
sì,
perfettamente d'accordo, ma certo.
E non hai paura così, che, visto che c'è questa vulgata, tu no, hai dimostrato di conoscere le periferie, però c'è questa vulgata che tu sei appunto espressione delle lobby, del potere.
Ma espressione?
In questo caso, cioè, Calenda, Calenda figlio di Big Pharma, no? Cioè per dire, non
figlio di Big Pharma.
Ah, certo, e in che modo sono figlio di
no,
Big
no,
Pharma?
Ma ti dico...
Dopodiché sulle periferie io voglio... che voi sfidare gli altri candidati a dire quali periferie hanno visitato, perché io ho messo 11 mesi.
Vogliamo ricordare che tua sorella ha sceneggiato
Gatto in
tangenziale, cioè, tra l'altro, quindi c'hai proprio
casa. Quindi io sono andato a Bastoggi, sono andato e non sono andato a fare un comizio, sono andato a parlare, e all'inizio mi sono anche beccato gli insulti, anzi chiudo con questo che è divertente. Sono arrivato sulla piazza di Bastoggi e c'era un signore che mi urlava da sopra: ah, oh, basta politici, ve ne dovete andare, fate schifo. Io ho detto: a che piano stai? Che vuoi? Dico: a che piano stai? Al terzo.
Io volevo menare.
Sono salito al terzo piano.
Bellissimo.
Ho bussato alla porta, lui mi ha aperto. Gli ho detto: au, oh, ma proprio, ah, perché voi venite qua solo, ve ne dovete andare, ci avete abbandonato. Dico: ma se veniamo, mi insulti, ma che, come, certo uno ti abbandona. Insomma, iniziamo a parlare, poi gli dico: dai, fammi fare un giro e fammi vedere le cose che non funzionano. Dice: non posso uscire da casa. Dico: ma perché non puoi uscire da casa? Perché so agli arresti domiciliari. Dico: ma perché? Mi hanno dato un'associazione. Dico: sì, ma mica Lirica ti hanno dato l'associazione. No, quindi voglio dire, veramente me le sono viste tutte. Ed è non si parla, non si deve parlare di periferie come fossero tutte uguali, sono molto diverse.
Carlo,
senti, aspetta un attimo, no, sì, sui vaccini io li volevo, sì, dire, siccome noi abbiamo Dejan, sai, la Radio Rock Bike, che va in giro adesso a pescare i virologi.
Lo conosce Dejan, hanno cantato, esatto. Tu hai cantato con Dejan?
No, devo cantare ancora.
No, devo cantare.
Sì, ho capito, ragazzi. Dejan, io sono
ricordi che sta qua.
No, no, buono, che sta sempre sotto l'ufficio. Stai fermo, che devo fare lo slalom per evitare.
Noi abbiamo questa campagna che è vaccinarsi al rock, quindi vuoi fare anche tu un appello...
Certo, non solo è rock, ma è anche l'unica cosa che ci restituisce la possibilità di essere rock e quindi di poter andare in giro, di fare le cose che vogliamo fare. E lo dobbiamo fare di nuovo per, soprattutto per i ragazzi, perché hanno vissuto 2 anni reclusi e non è giusto, e non è umano e non è accettabile che rimangano ostaggio di una minoranza che ha deciso per conto suo che i vaccini fanno male. Con
senti Carlo, sì, ultimissima cosa, Carlo Calenda, possiamo
tanto
dire
dopo
insomma
c'è una trasmissione minore, non
ma chi se ne frega, dai, sì, vengono dopo, allora sì, la leviamo pure, sì.
Carlo, abbiamo pure scoperto che andavamo nella stessa scuola,
quindi guarda, tutto un magna magna, è vero,
se tanto mi dà tanto ti raccacchiate come dico io,
sicuro. Carlo Calenda, diciamolo pure, andrà sicuramente al ballottaggio, quindi questo è andato sicuro. Chi al ballottaggio con te
nella malaugurata chi... idea che è un gomblotto,
no
escludere.
Prima voglio sapere chi ci sarà al ballottaggio con te, secondo te.
Ma io penso che alla fine il ballottaggio sarà tra me e Gualtieri.
Te e Gualtieri. Se per caso non succede, non
sì,
succede.
Sì, ma io non la faccio tutta questa sceneggia. Per caso... Adesso vi dico come faranno quelli che vengono qua. Quelli che vengono qua faranno, tu gli farai questa cosa e loro ti faranno, io vado al ballottaggio sicuro. E tu gli dirai, sì, ma nel caso, io vado al ballottaggio sicuro.
Oh, e io
ma se per caso...
Nel vado caso che tu non dovessi andare.
Te rispondo invece io. Noi abbiamo fatto una lista civica. E penso che non funziona che io, se non vado al ballottaggio, dico ai miei votate Tizio, Caio, e come pecore i miei si muovono. Non sono miei, sono loro, sono cittadini. Quindi io dirò chi voto io. Non farò accordi con nessuno.
Bene, dillo.
Né se arrivo al ballottaggio. No. Dipende da che programmi fanno e anche da chi arriva al ballottaggio. Che non è
e secondario. Chi non vorresti invece?
Yeah, però è molto complicata, perché io ve la voglio dire. Cioè, vabbè, quella che ha distrutto Roma... E però c'è pure quello che parla solo meravigliosi, sti archi meravigliosi, che bisogna, come si finanzia l'infrastruttura? No, puoi finanziare, non puoi sapere prima, lo devi fare, poi quando la sai, quando la fai sai quanto costa. Cioè, io ho sentito dire da amichetti, ragazzi, ma andatevelo ad ascoltare, non credete mai a un candidato, verificate tutto quello che dice, dubitate di tutto, ma delle cose che voi umani non potete immaginare. Allora,
anche minacce fisiche nei tuoi confronti?
No, quello la radio, lì, gli amici lì hanno detto che me sfonna, non so come si chiama quel tipo là. Ora,
sì,
diciamo, un candidato deve mantenere l'aplomb.
Va bene,
provaci,
comunque poi avremo anche i biglietti.
Provaci.
Va bene, dai,
okay.
Non faremo rifrigare. Vabbè, grazie, grazie a Carlo Calenda. Ricordiamo i contatti, c'è un tuo sito per
sì,
rileggere i programmi.
Calendasindaco.it, tutti i contatti per fare il porta a porta. Noi andremo, io andrò porta a porta dai romani a rompergli le scatole. E poi domani alle 18, quando è domani alle 18, giusto? Diretta dedicata a primo luogo alle persone di Radio Rock che hanno fatto delle domande.
Ottimo, benissimo.
Grazie.
Poi ci coordiniamo con i nostri social. Grazie a Carlo Calenda. In bocca al lupo. A
crepi
presto.
Il lupo, viva
ciao.
Il lupo.
Grazie.
Grazie.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.